Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Allora, vediamo subito. Oggi intanto è mercoledì 17 aprile. Vi voglio ricordare che venerdì prossimo alle 17.30 noi avremo in studio Angelo Santorelli, un medico che lo interrogheremo sulla iridologia, perché è un esperto appunto sulla lettura appunto dell'occhio come fonte di osservazione dello stato fisico e psicologico delle persone, quindi è un argomento estremamente interessante. Contemporaneamente avremo in collegamento anche video il dottore Pier Mario Biava, che sta portando avanti degli studi per trasformare le cellule cancerogene in cellule sane, tanto che lo stesso Angelo Santorelli ci indicherà anche il progetto, o comunque il fatto che si sta cercando di far segnalare questi studi di professor Pier Mario Biava che possa essere insignito del premio Nobel, ma poi naturalmente ne parleremo venerdì. Adesso ci occupiamo un po' delle ultime notizie, e fra le ultime notizie noi abbiamo intanto la questione di una candidatura pesante che è stata resa nota in queste ultime ore del chirurgo Antonio Nicola Sacco, Nicola Antonio Sacco, a dire il vero il suo nome è così, nella lista civica per una recanati migliore del suo amico Maurizio Poletti, a sostegno del candidato a sindaco Emanuele Pepa. Nicola Antonio Sacco ha affermato che tanto la mette subito i puntini su lui: io non mi candido per avere incarichi, se partiamo da questo patto chiaro io mi candido, semmai no. E io, sai, lo sottolineo perché non è facile avere delle persone che si candidano soltanto per dare un contributo alla politica e non per avere incarichi, perché generalmente alle proposte: ma ti vuoi candidare? Sì, però dopo posso diventare assessore, non so, al bilancio, alla buon costume, alla sicurezza. Cioè, ognuno c'ha sempre da chiedere qualche cosa, no? E questo capita spesso, diciamo. Poi c'è anche la massa di coloro che sono un po' resti a fare questo passo, come se dovessero assumere un impegno politico a cui non hanno tempo. Ma guardate che sono 300 i candidati, la maggior parte rimarranno a casa, anzi il 99% rimane a casa, quindi non vi preoccupate ad avere di queste appunto attenzioni o queste preoccupazioni che non stanno né in cielo né in terra. O ognuno pensa di poter addirittura arrivare ad avere tante di quelle preferenze che quindi lo mette nelle condizioni imbarazzanti di dover accettare un incarico, oppure veramente non abbiamo il senso dei limiti della misura. Ci si candida per poter accogliere dei voti e per poter dare una mano al candidato o ai candidati o a quella lista a cui si crede, no? Tutto qui mi sembra una cosa molto più semplice messa in questi termini. Allora, quindi Nicola Antonio Sacco si candida. Voi sapete che è stato chirurgo all'ospedale Recanati dal 1980, con 3 specializzazioni in chirurgia generale, toracica e urologica, ma ha fatto anche la chirurgia ortopedica quando stava allora Aldo Campodonico, con cui ha iniziato a operare Recanati, comunque portare avanti Recanati nel 1980 e negli anni successivi la chirurgia appunto dell'ospedale Santa Lucia. Poi sono intervenuti altri medici: Cutini, Corradini, Morelli, quindi ce ne sono stati altri, poi sino al pensionamento 2017, quando ormai l'ospedale era distrutto, disintegrato. Lui però, Nicola Antonio Sacco, era riuscito a tenere in piedi ancora la chirurgia a ciclo breve, cioè le sale operatorie lavoravano soprattutto, e qui a Recanati venivano a operare anche chirurghi dell'ospedale di Macerata, di Civitanova e di Camerino, perché sapevano che all'ospedale di Recanati si poteva fare una chirurgia a ciclo breve, cioè il paziente veniva operato il lunedì o il martedì, e però per operazioni di piccolo calibro, di piccolo impegno, perché poi il venerdì doveva dimettersi, quindi con un ricovero molto limitato nei giorni della settimana. Poi magari succedeva invece che dei pazienti non potevano essere dimessi per insorgenza di piccole complicazioni, stati febbrili e così via, per cui si facevano dei turni, anzi si portava il paziente nel reparto della medicina, che se il reparto di medicina ormai era smantellato da un pezzo, era diventato cure intermedie. Allora, vediamo di dare un'occhiata ancora ad altre notizie. Il sito di Radio R ci informa che, eccola qui, la notizia che purtroppo abbiamo la perdita di, anzi, ci ha lasciato Bianca Andreani. Ora, noi abbiamo seguito in questi anni proprio l'estinzione di questa famiglia, quella che aveva portato avanti quella che poi è diventata la Foglietta. Allora c'era la pizzeria di Marino Verdenelli, insieme a sua moglie Bianca Andreani. C'era anche la figlia, appunto, Antonella Verdenelli, che poi è deceduta ancora prima della madre, e di questi giorni è appunto la morte di Bianca Andreani. È morta mercoledì 10 aprile all'ospedale Nottola a Montepulciano. I manifesti sono comparsi qui funebri ieri a Recanati, nella giornata appunto di ieri. Aveva 96 anni, era molto conosciuta, la conosciamo tutti naturalmente, sia lei che la figlia, che Marino Verdenelli. Se ne va una famiglia appunto che ha lavorato con passione, instaurando anche rapporti di amicizia e di cordialità con i clienti e con tanti recanatesi. E a dare la notizia della morte, i generi e i parenti, che a cremazione è avvenuta, hanno deciso appunto di celebrare il rito funebre a Recanati nella chiesa di Sant'Agostino. Questo avverrà giovedì, cioè domani, alle ore 16, invitando chi vorrà partecipare a non portare fiori, ma eventualmente a fare una donazione per la ricerca sul cancro. E naturalmente da parte della redazione di Radio R le nostre più sentite condoglianze. Andiamo avanti, e adesso ci occupiamo di una storia abbastanza curiosa, cioè in via Ricciola, incontrata Ricciola, fra Spaccio Tombesi e Bagnolo, in questi giorni, nella frenesia di tappare le buche e asfaltare la pavimentazione, tutti asfalti elettorali, con i soldi delle collettività si fanno la propaganda elettorale, quelli dell'amministrazione comunale, diranno che era in programma, sì, sarà in programma pure, ma guarda un po', ha coinciso questo programma dell'asfalto sulle strade a go-go proprio in questo periodo preelettorale. Comunque era stata asfaltata la pavimentazione in questi giorni, proprio neanche poche ore fa, parliamo di poche ore fa, per dire due o tre giorni fa, sono comparse delle ruspe degli scavatori che hanno divelto completamente una parte della carreggiata, perché lì doveva andare dei tubi della Stea per il potenziamento della linea elettrica di una cabina di Bagnolo. Ma come? Mi asfaltate la strada e poi fate e poi di nuovo la rovinate la strada per fare dei lavori che erano in programma 8 mesi fa, perché ci dicono quelli che abitano da quelle parti che già i tubi erano stati posti a terra vicino a un'abitazione già 8 mesi fa, pronti per essere utilizzati per questi lavori. Non li fate, fateli prima, fateli tempestivamente, oppure chi doveva asfaltare la strada doveva essere fermato, dice aspetta, fate adesso, a giorni inizieranno i lavori per il nuovo potenziamento della linea elettrica e poi asfalteremo la strada. Stanno buttando via i soldi, perché chi presiede, chi deve programmare, non lo fa. Purtroppo è denaro pubblico. Quindi quando è denaro pubblico queste attenzioni non ci sono. Però il denaro pubblico, guarda caso, è denaro frutto delle tasse dei cittadini. Poi se uno dice guardate che l'evasione fiscale è quasi una legittima difesa, perché noi non possiamo regalare i soldi a chi li butta via, a chi li spreca, perché è frutto del nostro denaro, dovrebbero meritare la galera. Io non dico naturalmente che meritino la galera i signori del palazzo, no. però se ci fosse un minimo di più di rispetto non sarebbe male. Allora, altra notizia è quella della passeggiata. Dove sta? Eccola qua la notizia, andiamo a vedere, della passeggiata tra le campagne dei Recanati per conoscere le arboscolture, dice, e il suo autore. Ora, questo avverrà domenica prossima, dove appunto ci sarà una passeggiata tra le colline dei Recanati in un contesto paesaggistico incredibile, arricchito dalle arboscolture, opere dell'artista Roberto Viale, incluse nel progetto Panorama in Cornice. E vabbè, per chi fosse interessato lo può fare e leggere questo articolo. Poi abbiamo, adesso è troppo lungo, non mi soffermo un attimo, per carità. Allora, poi abbiamo il CNSL, cioè il Centro Nazionale cioè il Centro Nazionale appunto Studi Leopardiani, ci sarà la presentazione di un libro, Una vita con leopardi, ovvero Il perché delle cose, di Novella Bellucci. Questo avverrà lunedì prossimo, 22 aprile, alle 17, alla Sala Foschi. Saranno presenti Fabio Corvatta, Anna Maria, che poi è presidente appunto del Centro Studi, Anna Maria Marca Antonelli, dirigente Liceo Leopardi, che ancora si deve degnare di darci una risposta alla nostra richiesta di incontro, solo per conoscersi, visto che sono operatore dell'informazione, giusto per intessere un minuto di cordialità e di conoscenza, di scambio magari anche di possibili email o numeri di telefono. Ma chi ce la cerca più ormai? Non mi frega proprio niente. Poi, con il coordinamento, la professoressa Giuseppina Montironi, interverrà anche lo scrittore Antonio Moresco. Questo è quanto. Ancora andiamo a dare un'occhiata sempre al sito Radio R, che cammina un pochettino lento questa mattina. C'è a Passepartout, che è una libreria lì proprio davanti all'ex cinema nuovo, che presenta Il gioco dell'oca, quaderni di frontiera di Mattias Canapini. Questo verrà nella giornata di oggi alle 19, c'è la presentazione di questo libro, letture e musiche per raccontare storie e ricoprirsi di memoria. Durante l'iniziativa, attraverso fotografie e racconti, si condivideranno testimonianze e voci in movimento raccolte dall'autore tra le frontiere d'Europa e l'Appennino centrale. Bene, andiamo ancora avanti, vedete sono molto telegrafico questa volta. Abbiamo che all'asilo nido comunale sono aperte le iscrizioni, al nido tondo, con la Open Day, cioè la possibilità appunto di accedere, si apre iscrizione all'asilo comunale per l'anno 2024-2025 per l'occasione sabato 20 aprile dalle 9 alle 12. Il nido tondo aprirà le porte alla cittadinanza per far conoscere il nido convenzionato con l'opera nazionale Montessori, le attività proposte e il suo funzionamento. Questo è quanto. Il numero dei posti nel nido disponibile è dato dalla differenza tra il numero dei 39 posti autorizzati e il numero dei bambini iscritti che proseguono la frequenza al precedente calendario di attività, cioè si erano già iscritti e quindi devono completare il loro periodo. Per l'iscrizione è necessario che i bambini avessero muniti della vaccinazione, quindi, e quant'altro. Quindi, se però voi non volete vaccinare il vostro piccolo perché magari ritenete che le vaccinazioni obbligatorie che esistono soltanto in Italia, così numerose nel campo pediatrico, sono sempre un attentato alla salute e comunque ingiustificate, potete non vaccinarlo. Allora vi dice, ma dopo non può accedere a scuola. Vi arrangiate perché poi all'età di 6 anni non potranno più rifiutare, perché allora scatta l'obbligo scolastico di poter accogliere il ragazzo e il bambino nelle scuole anche se non è vaccinato. Questo dovete saperlo, la vaccinazione è obbligatoria solo per gli anni di non obbligatorietà nella scuola, appunto da 0, da 3 mesi a 6 anni, cioè quindi asilo nido e scuola materna. E, dopodiché questa obbligatorietà non c'è più dell'obbligo, cioè vaccinale. con la scuola dell'obbligo. Allora andiamo avanti, specificato questo, andiamo a cronache maceratese. Perde il controllo del fuoco di Sterpaio, 81enne accusa un malore e muore. Purtroppo non è la prima volta che succedono di questi fatti incresciosi. Dice: sta bruciando delle sterpaie nei pressi della sua abitazione quando ha perso il controllo delle fiamme. Questo è successo a Morrovalle. Cerca di spegnere l'incendio, ma ha accusato un malore. Muore. La vittima è Franco Pergentili, detto Serafino, 81 anni, originario di Monte San Giusto. Questo è un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, località Cunicchio di Morrovalle, circa verso le 18:45. Altre notizie: beve troppo mentre cena al ristorante, poi colpisce un carabiniere arrestato, era embriaco, sempre a Morrovalle. Si tratta di un 48enne che si trovava in un locale di Trodica. L'uomo è finito in manette per resistenza e lesioni personali. Prima dell'udienza è evaso dai domiciliari ed è stato rintracciato dai militari e portato in udienza, dove ha patteggiato 10 mesi e è tornato libero, proprio un po' irrequieto. Arrivederci caldo, torna pure la neve in montagna, ma è troppo tardi per sciare. Questo lo dice il meteo. In arrivo nelle prossime ore una perturbazione atlantica che porterà precipitazione e un drastico calo delle temperature, abbiamo avvertito già questo calo. Il meteorologo Danilo Tognetti dice: ci aspettiamo un'altra ondata di precipitazioni tra giovedì sera e venerdì mattina e poi una terza sabato e domenica. Ladri in una villetta a Potenza Bicena, rubati oro e preziosi per alcune migliaia di euro. A segnalare sui social la caduta è stato proprio il proprietario dell'abitazione, che ha dato l'allarme e segnalato una vettura sulla quale i malviventi sarebbero poi scappati. Spero che abbiano anche preso magari il numero di targa o il modello per agevolare le ricerche, ma che poi magari non ci sono, perché addirittura per i tentati ladri, per i furti generalmente le indagini non è che ci sprecano tanto tempo. Comunque, crepi in maggioranza, dice la Lega, attacca spaccio immigrazione e violenza, Macerata non è una città sicura, e questo è quanto. E va bene, questi sono i dibattiti che si svolgono in consiglio comunale, quindi non è che abbiamo grandi cose da riferirvi. E detto questo, io veramente posso chiudere qui questa nostra rassegna stampa online. Alle 8:30 in mia compagnia leggeremo insieme i quotidiani in edicola. Ciao ciao a tutti.